Leggendo un articolo apparso sul quotidiano La Città il 9 giugno 1981 a firma anonima, intitolato «Nuovi orribili particolari sul duplice delitto di Scandicci, sarebbero esclusi i collegamenti con l'assassinio di Borgo San Lorenzo», ci rendiamo conto di come questa prima ipotesi, no, che contemplava il fatto che la ragazza avesse potuto fare quei 10-12 metri senza lasciare particolari tracce di sangue mentre scappava e soprattutto muovendosi, fosse una castroneria fondamentalmente, cioè una roba che gli inquirenti, a cui gli inquirenti e i giornalisti avevano pensato nell'immediatezza senza concentrarsi meglio sui dettagli della vicenda. Infatti qui leggiamo che la furia selvaggia, scaturita certamente da una mente malata, non si è accontentata del semplice omicidio. L'autopsia ha stabilito che Carmela e Giovanni sono stati freddati rispettivamente da 5 e 3 colpi di una pistola calibro 22, ma ha anche appurato che il maniaco assassino si è accanito con selvaggia follia sul corpo della ragazza. Non solo l'omicida ha infierito sul basso ventre, ormai esanime con uno strumento a punta, ma ha addirittura asportato un lembo di carne dalla zona pubblica, portandoselo via come un macabro trofeo. La conferma di questo terribile particolare, che sembra non trovare confronti in altri fatti di cronaca nera, è arrivata solo al termine degli esami predisposti sul corpo della giovane, i cui funerali si sono svolti ieri a Scandicci. 8 colpi di calibro 22, quindi, sparati a distanza ravvicinata dopo che, probabilmente, con una pietra, era stato rotto il vetro anteriore sinistro dell'aritmo di Giovanni Foggi. Carmela e Giovanni sono stati uccisi entrambi dentro l'auto. 3 colpi hanno raggiunto il giovane di Pontassieve, 2 proiettili lo hanno raggiunto al cervello, e proprio uno di questi è risultato mortale, ed un terzo, sparato da distanza ravvicinatissima, gli ha rotto la aorta. Per Carmela De Nuccio, come si diceva, i colpi sono stati 5. Uno di questi, il mortale, le ha trapassato i polmoni ed il cuore. Gli altri 4 colpi hanno raggiunto la giovane al collo e alle braccia. L'autopsia ha così corretto la prima ipotesi che era stata avanzata, e che cioè la ragazza fosse stata uccisa fuori dall'auto mentre stava cercando di scappare. In effetti, il maniaco carnefice, dopo aver scaricato contro i due fidanzati 8 colpi, qui lo ricostruiscono dal numero delle ferite in sede autoptica, ma vedremo che vengono repertati, ad esempio, 7 bossoli, dopo aver sparato gli 8 colpi e averli uccisi entrambi, il maniaco ha aperto lo sportello di destra dell'aritmo ed ha trascinato il corpo di Carmela De Nuccio ad una 15ina di metri dall'automobile. Qui si è poi lasciato andare all'immondo scempio compiuto sul cadavere della ragazza. Già ieri avevamo parlato della difficoltà delle indagini in mancanza di tracce o indizi che possano consentire di dare una svolta precisa alle ricerche dell'assassino o degli assassini, visto che ancora oggi è impossibile escludere a priori che sia stata una sola persona a commettere il duplice omicidio. Vedremo che invece gli inquirenti lo escluderanno a priori e come. Fin dal primo momento la tragica vicenda di Scandicci aveva richiamato alla memoria l'altro orribile duplice omicidio, rimasto per di più impunito, di altri 2 giovani fidanzati uccisi e seviziati vicino a Borgo San Lorenzo la notte del 14 settembre 74. Qui siamo al 9 di giugno, no? Quindi 2 giorni dopo il ritrovamento dei corpi a Scandicci, e già la stampa ha fatto il collegamento col delitto del 74 di Borgo San Lorenzo. Per il momento qui dice che questa ipotesi viene scartata dagli inquirenti, ma qui dovevano ancora analizzare i bossoli, i reperti balistici. Qualche giorno più tardi già i giornali, quindi, e gli inquirenti daranno la notizia che la pistola che ha sparato a Borgo San Lorenzo e a Scandicci è la stessa. Gli esami balistici comparativi avrebbero escluso che sparare nelle due diverse circostanze sia stata la stessa arma, questo lo dicono qua, ma qualche giorno dopo, no, questa stessa medesima circostanza verrà smentita in toto, eh? È la stessa arma. L'autopsia condotta sul corpo di Carmela e Giovanni ha inoltre stabilito che i due fidanzati sono stati uccisi certamente dopo la mezzanotte di sabato scorso. È stato questo un esame difficile, perché i corpi delle due vittime, rimasti per diverse ore sotto il sole ad una temperatura ormai elevata, hanno subito alterazioni che ostacolano l'esatta individuazione del momento dell'uccisione. Abbiamo visto che i ragazzi, infatti, non erano soliti tornare a casa dopo le 11:30. Quindi, su quest'ora del possibile omicidio, rimangono comunque dei dubbi. Per le indagini, intanto, guarda caso, questo lo aggiungo io, non c'è nessuna novità. Polizia, carabinieri e magistratura sono impegnati in un paziente e delicato lavoro di ricostruzione della vita di Giovanni e Carmela, alla ricerca di qualche particolare illuminante. Qualche certezza in più, né smentita né confermata dal dottor Izzo, il sostituto procuratore, si è saputa sull'arma da taglio usata nel delitto. Si esclude che possa essere stato un rasoio o d'un semplice coltello, mentre si fa strada l'ipotesi che sia stato usato un particolare strumento da taglio e punta che serve in alcuni tipi di lavorazioni. Non si capisce bene a cosa si riferisca qua, ma alla fine anche questo dettaglio così un po' vago verrà smentito, nel senso che, come vedremo, anche all'udienza del processo Pacciani, il dottor Maurri confermerà che si trattasse di un coltello delle dimensioni non meglio identificate della lama, ma comunque monofilare, molto affilato. Un'ulteriore testimonianza su quella che doveva essere probabilmente l'atmosfera, no? Dopo questo delitto, la troviamo su un articolo, sempre della Nazione, del 9 giugno. Orlandini, il proprietario della discoteca Anastasia, conosciuta anche come la Pagoda per lo stile della costruzione, sabato ha aperto il locale verso le 22. C'erano moltissimi giovani, come del resto ogni sabato sera. Pare che nessuno di loro ricordi di aver mai visto Giovanni e Carmela nel locale. Più o meno all'ora in cui Giovanni e Carmela escono per andare e dicono a comprare un gelato, si apre la discoteca. E decine di ragazzi e ragazze passano o si riuniscono vicino al luogo del delitto. Ma nessuno, almeno fino a questo momento, ha detto di aver sentito colpi di arma da fuoco, quelli sparati dall'assassino prima di impugnare il suo affilato coltello per infierire su Carmela. Eppure, più colpi di pistola in piena notte, sparati in campagna ad una certa distanza, si dovrebbero udire. Sono venuto qui qualche volta con la mia ragazza, mesi fa, non proprio in questo punto, più in là. Il giovane accenna vagamente con la mano verso la campagna. A ripensarci mi vengono i brividi. Quello che è capitato a Carmela e Giovanni poteva accadere a noi. Da che mondo è mondo, le coppiette cercano luoghi tranquilli, e questo lo è sempre stato. Guardoni? No, non ho mai sentito dire che questa zona sia frequentata da individui che spiano o molestano le coppie. Questa è una zona abbastanza battuta, sì, ma solo da chi cerca di isolarsi un po'. Intorno ci sono diverse strade poderali che diventano una meta ideale per le coppiette. Sono da poco passate le 11. Un gruppo di giovani di Scandicci, quasi tutti in motorino, sosta vicino al punto dove sono stati trovati i corpi di Giovanni e di Carmela. Mani pietose hanno deposto sul terreno, dove si trovava l'arritmo dei due fidanzati, un mazzo di campanule bianche. Paura, angoscia, preoccupazione sono le sensazioni più vive, più evidenti, che si colgono nei discorsi della gente. L'altra sera, quando sono tornata a casa verso le 9, dopo aver saputo che al mattino avevano scoperto qui i corpi dei due fidanzati, confida Gianna, una giovane di Scandicci, ho avuto una grande paura. Ero terrorizzata anche dalle ombre. Una sensazione che hanno provato anche le mie amiche. Dicono che non vogliono più andare con i loro fidanzati in campagna quando si fa scuro. L'impressione suscitata dal massacro dei due fidanzati non è un sentimento diffuso soltanto a Scandicce nelle zone vicine, ma anche in città tra quanti, e non sono pochi, conoscono il Vingone e lo hanno frequentato. Mi sento vicina, dice una donna, al dolore dei genitori di Giovanni e Carmela. Io ho una figlia di 18 anni e quando esce con il suo ragazzo vivo ore di ansia. Non si sa mai che cosa può succedere oggi in questo mondo di violenza. A mia figlia ho detto che d'ora in poi la sera non uscirà più. Lei ha protestato, ma io sono decisa a chiuderla in casa piuttosto che vivere nel terrore, fino a quando non avranno arrestato l'assassino. Non si può tenere i figli sotto chiave, interviene un padre. È assurdo. Di questo passo al tramonto dovremmo barricarci tutti in casa. Sarebbe pericoloso farsi prendere dalla psicosi perché è avvenuto un delitto così tremendo. Invece la psicosi c'è e come? Ribatte un altro abitante di Scandicci. Uno che ha commesso un crimine così raccapricciante è ancora libero, fra noi. Magari lo abbiamo incontrato e non lo sappiamo. È questo un pensiero inquietante. Se non lo arresteranno, come tutti si augurano, continuerà a circolare e forse un giorno potrà commettere ancora qualcosa di simile. Chiediamo ad un altro giovane se continuerà ad uscire con la sua ragazza, magari per andarsene in qualche viottolo di campagna. Risponde con un cenno affermativo della testa. E non avrai paura dopo quello che è successo, insistiamo? Certo che avrò paura, ma non andremo da soli, ne ho già parlato con un paio di amici. Sarà meglio restare vicini, potremmo eventualmente difenderci meglio. E che altro dovremmo fare? Col passare delle ore, lo spiazzo del delitto ritorna deserto. Già prima del tramonto, da lì non passa più nessuno. Anche la curiosità cede il passo alla paura. Avvenne lo stesso 7 anni fa a Borgo San Lorenzo, quando due fidanzati, Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini, furono uccisi nello stesso atroce modo sulla loro auto. E molti temono, anche se non se lo confessano, che uguale fosse anche la mano.